e benvenuti. L'argomento di oggi è la resistenza e le vostre domande sono, e mi viene da dire genuinamente, per fortuna, davvero tante. Ne abbiamo scelte diverse che riceveranno risposta dalla professoressa Chiara Colombini, che è qui accanto a me e che ringrazio.
Ciao Davide, grazie a te per l'invito.
Cuffie in testa, microfoni accesi e possiamo cominciare.
Chiedilo alla storia, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air.
La prima domanda l'ha inviata Mattia, impegnato in una lettura che gli stimola grande curiosità. Leggo. Buonasera, sto leggendo Il partigiano Johnny, libro meraviglioso che ho lasciato sullo scaffale troppo a lungo. Fenoglio racconta della presa di Alba da parte dei partigiani e della seguente riconquista fascista. Potreste raccontarci di questo episodio e più in generale dei tentativi fatti dai partigiani di liberare città italiane quando i tempi non erano ancora forse abbastanza maturi? Grazie mille.
Allora, condivido con Mattia la passione per il partigiano Johnny e sono cresciuta ad Alba, quindi non posso che rispondere volentieri. Allora, diciamo subito le date. 10 ottobre 1944, 2 novembre 1944, appunto i 23 giorni della città di Alba, altre pagine memorabili di Fenoglio. E la vicenda va inquadrata in una fase precisa della guerra partigiana. Si sta concludendo la cosiddetta stagione delle zone libere, che è cominciata nell'estate precedente. In estate il movimento partigiano ha come il vento in poppa, le formazioni crescono numericamente, il clima migliora e conta soprattutto l'andamento della guerra. 4 giugno 44 gli anglo-americani liberano Roma, il 6 sbarcano in Normandia, poco più avanti il 15 agosto sbarcano in Provenza e sembra che la guerra sia ormai alla fine e che sia arrivato il momento per il movimento partigiano di dimostrare che può liberare da solo parti del territorio prima dell'arrivo degli alleati. Ed è per questo che alla fine di giugno il comando del Corpo Volontari della Libertà incita a occupare passi e vallate, non le città però. Le condizioni sono favorevoli anche perché i tedeschi devono concentrare truppe sulla linea gotica e dove la loro presenza diminuisce, i fascisti non hanno le forze per controllare ampie zone di territorio fuori dalle città ed è così anche nelle Langhe. Alla fine di settembre i partigiani fanno puntate su Alba e i fascisti praticamente sono assediati in città. E proprio in questo momento il secondo raggruppamento dei cacciatori degli Appennini che controlla la città viene trasferito. Arriva a sostituirlo il battaglione Cadore degli Alpini, ma anche questo tempo una settimana un ordine di trasferimento. E Alba rischia di essere sguarnita. Il comandante del Cadore, il tenente colonnello Radaelli, decide di trattare, coinvolge il commissario prefettizio e il vescovo Luigi Maria Grassi, che fa da mediatore, prende contatto con le formazioni autonome di Mauri, di Enrico Martini Mauri.
Chiedo scusa, professoressa, ovviamente il raggruppamento dei cacciatori degli Appennini e il battaglione cadore degli Alpini erano delle forze
della Repubblica Sociale,
a
certo,
Mussolini.
Certo, okay. Della Repubblica Sociale Fascista.
E quindi che cosa accade?
Accade che parte una trattativa. I fascisti se ne vanno senza essere attaccati e i partigiani entrano in città senza combattere. E il 10 ottobre entrano in Alba due brigate autonome, un piccolo reparto delle Giustizia e Libertà e un distaccamento della 48esima Brigata Garibaldi. I garibaldini sono stati tagliati fuori dalla trattativa e sono anche contrari all'operazione perché i fascisti sono stati lasciati andare via indisturbati e perché dubitano che sia possibile tenere realmente la città, però partecipano perché senza dubbio l'occupazione partigiana di Alba è un avvenimento eclatante. I fascisti, umiliati da questo smacco, puntano subito alla riconquista, sanno che è soltanto questione di tempo perché i partigiani non hanno artiglieria, non hanno mezzi corazzati, la sproporzione è evidente. E intanto la pioggia però rallenta le operazioni perché cade incessante e in un certo senso aiuta i partigiani. Ci sono anche tentativi di trattativa che però tra partigiani e fascisti che però falliscono, e i fascisti nel frattempo organizzano le loro forze. Il 2 novembre, quando Alba viene ripresa, non ci sono truppe tedesche, soltanto italiane. Ci sono i RAP, i reparti antipartigiani che guidano l'operazione, reparti dell'esercito, della decima MAS, della Guardia Nazionale Repubblicana, delle Brigate Nere, circa 3.000 uomini contro i circa 700 partigiani rimasti a quel punto. Però torniamo al piano generale della domanda di Mattia. Le zone libere in mano partigiana tra l'estate e l'autunno del 44 sono tante, a seconda di come le si conta, una quindicina oppure una ventina abbondante. Una è nelle stesse Langhe, ma le più famose sono sicuramente l'Ossola, la Carnia, Montefiorino. Sono diverse tra loro per origine. In alcuni casi nascono con un'azione militare dei partigiani. Sono diverse per durata e anche per significato politico. Ad Alba, da questo punto di vista, non ci sono iniziative significative. Altrove si indicono elezioni, si imbastiscono anche riforme democratiche. E tutte sono esperienze in cui c'è un contatto diretto tra partigiani e popolazione. E in molti casi i partigiani si fanno carico delle esigenze immediate della comunità, organizzano gli approvvigionamenti, mantengono l'ordine pubblico. Però tutte sono esperienze transitorie e in breve tempo vengono spazzate via. E quando arriva la reazione dei tedeschi e dei fascisti, tra la popolazione dilaga la paura. E quindi le zone libere portano in evidenza un problema centrale che c'era nella domanda di Mattia. Per un movimento clandestino il sostegno della popolazione è indispensabile, ma questo rapporto sta su un equilibrio sottilissimo che rischia continuamente di essere spezzato da iniziative azzardate o dall'azione dei nazifascisti, e per questo va continuamente ritessuto, rinegoziato.
La seconda domanda arriva da Piacenza e ce la manda Francesco. Leggo. Vorrei sapere se esistono degli studi che hanno calcolato quante persone diventarono partigiani per caso, ad esempio per una fuga o per una rappresaglia, eccetera. In altre parole, mi piacerebbe sapere se sono stati indagati i motivi della scelta di aderire alla resistenza e suddivisi questi motivi in varie categorie. Grazie e buon lavoro, Francesco.
Allora, comincerei dalla fine e dalle parole di Francesco, quelle che usa, scelta e categorie. Le ragioni della scelta sono uno degli aspetti più studiati della resistenza. Lo ha fatto con particolare profondità Claudio Pavone, però praticamente tutti si sono interrogati sulle motivazioni che spingono a entrare nella resistenza, perché in fondo è la domanda delle domande. Significa chiedersi come mai in un paese che alle sue spalle ha un ventennio di dittatura fascista, che almeno dalla metà degli anni 30 esporta guerre, aggredisce gli altri popoli, che nel 1943, dopo 3 anni di guerra disastrosa al fianco della Germania nazista, viene sconfitto e collassa con re e badoglio che scappano al sud, con l'esercito che si sfascia, con il sud in mano agli alleati e il centro-nord occupato dalle truppe tedesche aiutate dal nuovo Stato fascista, ecco, vuol dire chiedersi come mai in tutto questo caos c'è chi volontariamente e autonomamente decide di impegnarsi per contrastare nazisti e fascisti. Questa decisione viene studiata esattamente per categorie, perché significa anche chiedersi come viene condotta la resistenza e chi la fa. Ci sono due macro categorie, potremmo dire. C'è chi fa la resistenza con le armi, il movimento partigiano, e chi la fa senza le armi. E parlo del livello organizzativo, politico, la diffusione della stampa clandestina, l'organizzazione nelle fabbriche, l'aiuto ai perseguitati. C'è anche chi la fa in prigionia, gli internati militari italiani, vale a dire i soldati catturati dai tedeschi l'8 settembre, internati in Germania, che per una larga parte rifiutano di combattere per la Repubblica fascista. Però possiamo dettagliare anche categorie più precise, ed è quello che hanno fatto gli storici. Ci sono gli antifascisti storici, quelli che lo sono stati durante tutto il ventennio, i cosiddetti antifascisti di guerra, cioè quelli che lo sono diventati constatando in quale baratro il fascismo ha gettato il paese, i militari sbandati, quelli che non sono stati catturati e decidono di non cedere le armi. Ci sono le donne nella resistenza armata, ci sono, e in misura decisiva in quella senza le armi. Ci sono soprattutto giovani, in particolare i renitenti alla leva, cioè quelli che rifiutano di entrare nell'esercito costruito dalla Repubblica Sociale di Mussolini. Ci sono anche stranieri nelle formazioni partigiane. Sono ex prigionieri dei fascisti, soldati alleati o partigiani catturati dai fascisti nei loro paesi, oppure disertori delle forze armate tedesche che al loro interno inquadrano più nazionalità. Ci sono anche disertori delle forze armate fasciste. Ora, anche soltanto dando un'occhiata a questa specie di formicolare di categorie e di figure tanto diverse, basta questo per capire che le motivazioni sono le più diverse. Si va dalle scelte immediate, nette, che sono idealmente e politicamente chiare, a quelle che invece sono più condizionate dallo stato di necessità, più tardive, magari sono occasionali, appunto, spesso tribolate, talvolta non definitive, reversibili, potremmo dire.
E per quanto riguarda invece i numeri? Che era, diciamo, un altro punto.
Ecco, per tornare la stima numerica che Federico chiede, non è possibile. Però in un panorama così sfaccettato, i casi fortuiti ovviamente contano. E non può che essere così, se pensiamo alla realtà di un paese che viene da 20 anni di fascismo, e allora è impossibile immaginare tutte scelte chiare, nette, consapevoli. A maggior ragione se pensiamo che sono i più giovani a dare il nerbo dal punto di vista numerico alla resistenza e che sono anche quelli cresciuti conoscendo soltanto il fascismo e la sua propaganda. Però in tutte queste diversità un elemento comune c'è. Tutte le scelte, consapevoli o casuali, sono volontarie. Non c'è nessuna autorità che ordina di entrare nella resistenza, e anche quello che inizia per caso può acquistare un significato diverso.
La terza domanda, molto articolata, ce l'ha spedita Ilaria da Lucca. Qualche volta mi concedo di sintetizzare le domande per ovvi motivi di tempo e di ritmo, però in questo caso preferisco leggerla per esteso. Sono Ilaria e vi scrivo da Lucca. Volevo condividere con voi una riflessione che è diventata anche una grande curiosità emersa durante le mie passeggiate sugli Appennini. Pensando alla guerra partigiana e alle scelte fatte, io e il mio compagno ci siamo chiesti reciprocamente: e tu cosa avresti fatto? È una domanda che non ha una risposta certa, me ne rendo conto, ci sono persone considerate forti che in determinate circostanze crollano e altre considerate fragili che si dimostrano invece incredibilmente forti. Però, continuando a ragionarci sopra, mi sono interrogata sul fatto che, credo anche per una certa retorica trasmessa nei decenni, ci siamo abituati a pensare ai partigiani come a persone mosse da ideali fortissimi, in un certo senso monodimensionali, e molto meno come persone con tante emozioni e sfaccettature. Quindi la mia domanda riguarda le emozioni di quei ragazzi che si trasformarono in partigiani. Che cosa sappiamo dei loro sentimenti, delle loro paure, della loro rabbia? Ho letto a suo tempo le lettere dei condannati a morte della Resistenza, ma vorrei capire meglio ciò che vissero nella quotidianità. Mi rendo conto che sia difficile avere una risposta, ma mi faceva comunque piacere condividere le mie riflessioni con voi e ringraziarvi per il vostro lavoro. È una domanda articolata, ma che ho trovato molto bella anche nella sua esposizione, quindi ho avuto il piacere di leggerla integralmente.
Bene, e io ringrazio Ilaria e anche il suo compagno per le riflessioni, in cui mi ritrovo del tutto, nel senso che anch'io mi sono sempre chiesta che cosa provano i partigiani e ho cercato di fare ricerca proprio su questo. E non è una ricerca difficile, le fonti le abbiamo. Molti partigiani e partigiane nelle loro memorie e nelle loro testimonianze degli anni successivi hanno parlato dei loro sentimenti di allora. Però la cosa interessante è che le passioni si possono cogliere anche in diretta, nel senso che si trovano anche nei documenti scritti durante la Resistenza, lettere, diari, le corrispondenze interne delle formazioni. Emergono anche al di là delle intenzioni, anche al di là dei motivi per cui scrivono in quel momento. Restano come impigliate tra le righe, si sentono nelle parole, nei toni. E tra l'altro i documenti scritti mentre la guerra partigiana è in corso impediscono quella retorica che Ilaria dice, perché chi scrive non sa come andranno a finire le cose, per la verità non sa nemmeno se arriverà a vederla la fine, e per questo emergono soprattutto dubbi, incertezze, problemi, e con quest'ottica, come dice Ilaria, i partigiani appaiono non monodimensionali, ma come esseri umani interi che hanno luci, ombre, con miserie e slanci meravigliosi, tutto insieme. E la prima cosa di cui ci si accorge con questi documenti è che quello è un tempo eccezionale e che le persone che lo stanno vivendo lo sanno benissimo. È un momento rovente, perché sono in guerra, perché la vita è a rischio, ma anche perché si sono ribellate, mettendosi contro il potere e fuori dalle leggi di chi detiene il potere. E per fare tutto questo hanno dovuto ribaltare le loro esistenze. Ecco, in una situazione come questa, le emozioni, mi verrebbe da dire, scappano proprio da tutte le parti. Ora, dal punto di vista storico, cosa possono dirci le passioni? Ovviamente sono reazioni individuali, quindi si trova tutto il contrario di tutto. Il punto non è cercare di capire se prevale una o se prevale l'altra, dire se c'è un atteggiamento migliore di un altro. Il punto è che i sentimenti sono straordinari per far comprendere le condizioni che li hanno suscitati e quindi per far capire il contesto e le dinamiche della guerra partigiana. Cerco di spiegarmi meglio partendo da quello che dice Ilaria, che si interroga sulle paure. Ecco, la paura è una compagnia continua in quei mesi. Devono farci i conti tutti, chi ne resta paralizzato e va in crisi, chi non la prova, oppure chi la sa superare, chi la ammette, chi la nega, perché tutti vivono in condizioni che provocano paure. C'è la paura di morire, della sofferenza fisica, di finire in mano al nemico, ma anche di scoprire di non essere coraggiosi abbastanza, di non essere all'altezza dell'impegno che ci si è assunti. Ad esempio, una delle più ricorrenti è la paura di parlare sotto tortura, quindi di tradire, di mettere in difficoltà i compagni. Ilaria ha parlato anche di rabbie e ha ragione, la rabbia dice molto, per esempio, di quanto è difficile organizzare materialmente il movimento partigiano. Pensiamo agli inizi, quando tutto è proprio da capire, da inventare, ma è così anche nel corso dei mesi successivi. Rabbia e frustrazione per i fallimenti, ad esempio, e ovviamente davanti a un nemico tanto più forte non mancano. Rabbia che a volte provoca scoraggiamento, voglia di mollare, ma anche rabbia che alimenta la voglia di fare, di ricominciare, che alimenta la tenacia, rabbia davanti alle ingiustizie, rabbia che diventa odio e che alimenta la ribellione. Quello che colpisce, o perlomeno che colpisce me, è che in mezzo a questa esperienza che è piena di lutti, di dolore, a volte di disperazione, di furore, anche di voglia di vendetta, che mette di fronte a responsabilità tremende, come è sempre quella di uccidere, in questa esperienza non solo si può cogliere perfettamente e contemporaneamente anche la fierezza per quello che si sta facendo, ma si colgono anche dei momenti di vera e propria felicità, perché per quanto sia dura, al tempo stesso è un'esperienza liberatoria, in cui ciascuno mette alla prova se stesso nel fare cose impensabili fino a poco tempo prima, e lo fa con gli altri e scopre di saper agire, di saper essere autonomo. Ed è fortissima quindi la sensazione di avere il futuro davanti.
Risposta articolatissima, una domanda molto molto articolata, ma anche estremamente interessante. La successiva domanda l'ha inviata Glauco da Genova, e anche in questo caso è un quesito molto puntuale e credo interessante. Leggo. Buonasera. Una domanda sulla resistenza che viene quasi sempre raccontata come un'esperienza monolitica. In realtà, come andarono le cose tra i vari gruppi armati? Quanto fu difficile la convivenza di personaggi spesso eterogenei? Ci furono scontri e conflitti interni che non sono stati raccontati? Personalmente penso che un racconto storico più articolato potrebbe restituire maggiore importanza e realismo a ciò che è stata davvero la guerra partigiana.
Ecco, Glauco riassume bene quello che ho cercato di dire rispondendo a Federico e anche a Ilaria in parte. Se si considera la resistenza come un'esperienza monolitica, se ne capisce abbastanza poco. E sono d'accordo con lui, la conflittualità interna al movimento partigiano è un aspetto rilevante, che naturalmente ha più gradazioni, non sempre i contrasti sono conflitti, ma che la attraversa la guerra partigiana a ogni livello. Per intenderci, la conflittualità c'è negli organi direttivi della resistenza, quelli politici e quelli militari, c'è tra formazioni partigiane di diverso orientamento e, in modo non minore, c'è all'interno di una stessa formazione. Quindi è qualcosa che va studiato, va raccontato, infatti lo hanno fatto in molti, e ne vanno comprese le cause. Allora vale la pena di ripartire dai tanti e diversi protagonisti, le categorie di cui dicevamo prima, se stanno insieme militari e civili, donne e uomini, vecchi e giovani, colti e ignoranti, gente di tutte le estrazioni sociali, gente che ha idee politiche nette e diverse le une dalle altre e gente che non ha idee politiche, ecco, già così è abbastanza chiaro le premesse perché ci siano frizioni e tensioni sono nelle cose. Però partiamo dall'eterogeneità politica. Nei comitati di liberazione nazionale ci sono i partiti antifascisti, un arco che va dai comunisti ai socialisti, agli azionisti, ai cattolici, ai liberali. E sono le stesse forze politiche cui si richiamano le formazioni partigiane, sono molto note, le Garibaldi, le Matteotti, le Giustizia e Libertà, quelle cattoliche che hanno varie denominazioni a seconda della zona, le autonome che tendenzialmente sono monarchiche ed impronta militare. Ora, l'orientamento politico delle formazioni non va preso rigidamente. È chiaro e conta molto se si guardano i vertici delle formazioni partigiane, ma tende a diluirsi, a essere meno decisivo scendendo verso la base delle formazioni. In altre parole, più schematicamente, non tutti i garibaldini sono necessariamente comunisti, non tutti i matteotti socialisti e così via. Però di certo la politica è un fattore di conflittualità perché le varie forze hanno un nemico comune, ma allo stesso tempo combattono per motivazioni diverse e combattono con progetti diversi per il futuro, pensando in modo diverso a come dovrà essere l'Italia dopo la liberazione. Un secondo fattore di contrasto che questa volta riguarda più il presente che non il futuro ed è di natura militare. Ci sono diversi modi di concepire l'impostazione della guerra partigiana, come agire, quando agire. Lo dico in maniera molto schematica e molto imprecisa e voglio precisarlo. Tendenzialmente le sinistre sono per una guerra concepita all'attacco, colpire il nemico ogni volta che sia possibile. Le destre tendenzialmente sono più caute, nel senso considerare le forze, consolidarsi, attendere. Poi ci sono i motivi di contrasto sul piano locale e sono ancora più accesi. Perché quando più formazioni sono insediate e gravitano su una stessa zona, a queste questioni di natura politica e militare si aggiunge anche la competizione per le risorse disponibili. E poi, se guardiamo all'interno delle formazioni, nascono contrasti molto spesso per la definizione dei comandi, per il mantenimento della disciplina, per come vengono condotte le azioni militari. Ci sono tensioni che portano a scontri armati e a uccisioni. Una stima di qualche anno fa parla di una quarantina di casi. Casi che vedono protagoniste formazioni diverse e il più tristemente famoso è probabilmente Porzus, dove nel febbraio del 45 i partigiani di una brigata garibaldina eliminano un reparto della divisione Osoppo, e ci sono casi di uccisioni di comandanti o di partigiani poco disposti a sottomettersi agli ordini nel momento in cui le formazioni si strutturano gerarchicamente in modo più rigido. Sono tutti casi dolorosi, vanno studiati, però se si vuole evitare di assumere uno sguardo distorto, bisogna anche ricordare che sono episodi e non sono la regola. Complessivamente, anche se a prezzo di enorme e continua fatica, l'unità tra le diverse anime del movimento partigiano tiene fino alla fine.
Ultima domanda. L'ha mandata Massimo, che non indica da dove ci ha scritto, che, al di là del tono discutibile, si presta a una risposta che immagino puntuale ed articolata. Leggo. Avete il coraggio di affrontare il tema delle persone uccise dai partigiani dal 25 aprile a metà maggio 1945 in Alta Italia? A guerra finita partono le esecuzioni senza processi e le vendette indiscriminate. Si stimano 20.000 vittime, dato prudenziale, prima che gli alleati prendano pieno controllo del territorio del Nord Italia. Si può togliere l'oblio da questo buco nero della storia italiana?
Allora, anche in questo caso partirei dalla fine. Per dire a Massimo che parlare di oblio mi sembra veramente difficile. Delle violenze alla liberazione, i fascisti di Salò scrivono subito nelle loro memorie, che circolano subito e nei decenni e circolano liberamente. E se ne parla pure sui rotocalchi di larga diffusione. Però andiamo all'oggi. Almeno da 20 anni, da quando nel 2003 esce Il sangue dei vinti di Pansa, che vende centinaia di migliaia di copie e che ottiene una grande risonanza mediatica, descrivere il 25 aprile come una specie di orgia di violenza che all'improvviso si abbatte su vittime inermi è diventato quasi senso comune. La cosiddetta resa dei conti c'è in tutti i paesi in cui ci sono state occupazione, collaborazionismo e resistenza. Quella violenza esiste e va studiata, e infatti per stare all'Italia è stata studiata minuziosamente prima di Pansa, almeno dall'inizio degli anni 90. Per l'esattezza, anzi, lo studio della violenza agita dai partigiani dopo il 25 aprile e anche prima è uno dei terreni più arati dalla storiografia. Ma andiamo alle cifre. Massimo dice 20.000 ed è una delle stime di cui si discute. Quella più ampiamente accettata tra gli storici è di circa 10.000 morti tra il 25 aprile e l'autunno del 46, dei quali però l'80% esattamente nella fase indicata da Massimo, tra l'insurrezione e l'insediamento delle autorità alleate. Circolano anche altre stime, comunque 10-12.000, 12-15.000, qualcuno arriva a 30.000. Ora, questa elasticità non è cinismo. Nel cumulo di problemi enormi dell'immediato dopoguerra e nel caos, il conteggio dei morti semplicemente non è la prima delle urgenze. Come dicevo, la violenza insurrezionale va studiata e raccontata, ma non è accettabile e non è serio parlarne come solitamente fa chi agita questo argomento come una clava. Non è serio fare come se tutto iniziasse improvvisamente il 25 aprile, come se i carnefici e le vittime di quei giorni non avessero un passato. Invece da considerare c'è un passato di 20 mesi e un passato di 20 anni. Bisogna analizzare quella violenza calandola nel contesto in cui si verifica, che è il momento in cui stanno finendo una guerra totale, un'occupazione, è una guerra civile. E alla liberazione, insieme alla gioia enorme per la fine della tragedia, esplode anche la rabbia per tutto quello che si è patito, per le prevaricazioni, per le violenze subite oppure viste infliggere ad altri. Esplode la voglia di vendetta, che non è semplice da distinguere dal sacrosanto bisogno di giustizia in quei frangenti, e soprattutto non c'è un interruttore per fermare tutto questo. Il passaggio dalla guerra alla pace è una transizione. Prova a elencare molto schematicamente fattori utili per esaminare quello che accade. All'insurrezione c'è un breve momento in cui viene meno quello che si chiama monopolio statale della violenza. Cioè l'autorità dei nazifascisti è stata abbattuta. Quella della resistenza si sta insediando, ma deve ancora affermarsi compiutamente. C'è una specie di terra di nessuno per qualche giorno. Altro fattore. Mesi prima della fine della guerra, i vertici della resistenza hanno definito una serie di norme in previsione del momento della resa dei conti, con due obiettivi: fare giustizia e evitare che la violenza dilaghi. Però l'insurrezione è un fenomeno che è strutturalmente caotico. Si moltiplicano le condizioni per decisioni autonome, anche improvvisate, e le regole vengono seguite solo fino a un certo punto, anche perché alla vigilia dell'insurrezione le formazioni sono cresciute impetuosamente e questo è andato a discapito della disciplina. Va considerato, ovviamente, il modo in cui i nazisti e i fascisti escono di scena. Dove compiono uccisioni e stragi dell'ultimo minuto, la violenza cresce, e dove i cecchini fascisti dai tetti continuano a ammazzare la gente a caso, il furore aumenta. La violenza poi è tanto più intensa dove la violenza dei tedeschi e dei fascisti è stata più crudele. Non a caso spesso i luoghi delle esecuzioni della giustizia sommaria sono gli stessi in cui i nazifascisti hanno compiuto eccidi. Basta solo nominare Piazzale Loreto. Serve riflettere anche sul fatto che la combinazione tra guerra totale, occupazione e guerra civile ha lasciato un'impronta in tutti, nei partigiani come nella popolazione. Il rapporto con la vita, con la morte, con la violenza è stravolto. E infatti tra chi compie violenze c'è un attore che solitamente è sottovalutato, che è la folla. E la gente che ha ben poco o non necessariamente ha a che vedere con la resistenza. Per concludere, non c'è niente da nascondere e niente da giustificare, da capire in termini storici sì però, perché quella sensibilità che ci fa inorridire davanti alla violenza nasce proprio grazie a quella cesura così dura, grazie a quella liberazione pagata a un prezzo tanto caro.
Come vede Massimo, non c'era bisogno di scomodare il coraggio per rispondere alle sue domande. Il coraggio è ben altra cosa, come abbiamo potuto ascoltare dal racconto di Chiara Colombini, a cui devo chiedere, prima di congedarci, di porre una domanda al nostro pubblico per il quiz di Chiedila la Storia, dove si compete esclusivamente per la gloria, non si vince nulla. Prego.
Che cosa indica l'acronimo CVL?
Perfetto. In conclusione, un suggerimento di lettura: il libro Storia passionale della guerra partigiana, pubblicato dalla Terza nel 2023 e scritto da Chiara Colombini, che ringrazio moltissimo per essere stata con noi.
Grazie a voi, è stato un piacere.
L'appuntamento per un nuovo episodio di Chiedilo alla Storia è alla prossima settimana, stesso giorno, stessa ora e stessa formula. A presto. Per non perdere gli episodi di questa serie è possibile cliccare il tasto Segui. E soprattutto, se la serie vi è piaciuta tanto, potete esprimere il vostro apprezzamento mettendo il maggior numero possibile di stelle su Spotify. Grazie! Chiedilo alla Storia è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air, scritta da Davide Savelli. Questa puntata è stata realizzata insieme a Chiara Colombini. Cura editoriale di Davide Savelli in collaborazione con Anna Iacovino. Project Manager Marco Paltrinieri. Producer Alex Peverengo. Sound design a cura di Cosma Castellucci. Coordinamento della post-produzione Matteo Scelsa. Fonico di studio a Torino Riccardo Mazza di Experimental Studios. Vi ricordo che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiediloallastoria@coramedia.com oppure con un messaggio WhatsApp anche vocale al numero 345 09 83 998. A presto!